Sono Jorge della Topolino Edizioni. Questa è una serata particolare perché per prima volta stiamo presentando nel mondo del fumetto una collana dedicata per le donne e anche per tutti, no? E la scelta di un nome particolare è Topina Comics, no? Dove abbiamo scelto donne molto particolari che sanno raccontarsi, essenzialmente sanno raccontare e dopodiché sanno raccontarsi. Ci sono queste biografie praticamente universali, dove abbiamo il caso di Maria Collino, che è qui la mostra dei suoi originali, che racconta la realtà, questa realtà quotidiana, con un cinismo e con un'acutezza e un cinismo, si potrebbe dire, micidiale. Noi della Topolino Edizioni facciamo queste prime uscite, presentiamo questi quattro libri dopo un anno del famigerato sequestro per istigazione al suicidio, omicidio, pedofilia, oscenità, immagini raccapriccianti. Questi libri sono fatti da artisti. Mi dispiace dire questo quando uno dice è un libro forte, non so che cosa è forte dal momento in che un artista, quando racconta se stesso la realtà, non dovrebbe essere forte, no? Ha la sua percezione delle cose e in quel modo le racconta, sia a livello grafico che letterario. Presentiamo oggi non solo Le Topine, che sono due libri, sino presentiamo anche Brian the Brain, il numero 6, che diciamo è abbastanza conosciuto, Martin sempre sta diventando sempre un po' più sofisticato nelle sue storie, un autore che evolve raccontando le storie di questo piccolo mutante. Dopodiché c'è un nuovo autore americano, non nuovo, che è Ivan Brunetti, figlio dell'underground anni 60-70 americano, dove racconta molto di, cioè praticamente una sua autobiografia, e parla di un altissimo livello intellettuale, religione, l'umanità, politica, le cose quotidiane, con schifo che fa impazzire. Cioè, questo rientra nella nostra collana che si chiama Qualcuno deve pur fare il lavoro sporco, e Brunetti rientra benissimo. E poi il del Topina, dove presentiamo questa autrice californiana, la Fig Legner, che è un libro toccante, un libro che, come dice una delle prefazioni, dice va subito. Racconta se stessa, non solo le disgrazie sue che ne sono capitate, sino come si può trasformare, la sua trasformazione, il suo riscatto. Questo è importante. Poi il libro che per prima volta in Italia presenta è Maria, che è Massima Rabbia. La prefazione l'ha voluta fare me, per favore, no, in faccia no. Grazie. La cantante 99 Pose, perché ammirava già proprio il suo lavoro, diceva che la rabbia è proprio questa quotidiana di tutti i giorni, quando ti trovi con questo appiattimento, con questa cosa noiosa, questa cosa culturale, cioè che solo attraverso la TV possiamo ricevere messaggi. Dopodiché avevo cercato di creare un piccolo dibattito, che ci sono specialisti anche addetti al lavoro qua al mondo del fumetto, che mi sembra interessante, no? Che si chiama Il fumetto, lettura per subnormali o narrativa contemporanea. Questo perché? Perché gran parte dell'industria del fumetto, cioè, sta dando praticamente in pasto al pubblico l'evasione, cosa che non ho niente in contrario, no? Però il fumetto sempre è stato considerato sia dagli addetti al lavoro, anche dagli intellettuali, no? Come un messaggio per subnormali, cioè una cosa per idioti. Cosa che noi stiamo scommettendo su una cosa molto di narrazione. Narrazione si può dire a livello anche di romanzo, cioè vite raccontate, esperienze raccontate, con immagini e parole. Credo che il dibattito può essere aperto di chi si sente di fare delle domande oppure si vuol dire qualcosa. Perché mi sento un po' imbarazzato, no? Cioè, con 400 occhi che mi... Qualche domanda particolare? Cioè, parto dalla premessa che le nostre cose che stiamo pubblicando, la maggior parte, cioè sia da Brian DeBrain, che è partito inizialmente con Psicopatia Sexualis, la maggior parte del pubblico che sta leggendo queste cose non era inizialmente un pubblico lettore di fumetto, sino era un pubblico lettore di altre cose, che ascolta musica, di altri ambiti generalmente. E con Brian DeBrain, Hitler e SS o il Che hanno riscoperto il fumetto come un modo di narrazione. Parto da questa premessa. Se qualcuno, ridicola domanda, vuole fare una, no? Tieni.
Che pensi, che ci sia un pubblico per i fumetti o i fumetti siano per un pubblico?
No, no, il fumetto è un media, come tutti gli altri. Un fumetto ha una potenzialità espressiva incredibile, dove l'impegno, non so, diciamo, cerebrale è anche maggiore di quello del cinema, perché tu ti confronti con te stesso anche nella pagina. E nel fumetto c'è una particolarità, che è quella riga in bianca tra vignetta e vignetta, no? Dove tu fai il continuum, non è come nel film dove, cioè, tutto ti scorre velocemente, dove tu leghi una situazione a un'altra. E io considero il fumetto, cioè, per questo facciamo noi questa scommessa di pubblicare narrazioni, cioè, fatta a disegni. Già lo diceva quello che per me era un maestro, Hugo Pratt, che il fumetto è letteratura disegnata.
In Italia il fumetto è considerato sottocultura per la maggior parte delle persone. E secondo te come si può uscire?
Facendo scommessa a rischio di perdere tutto quello che hai. O creare un canale alternativo di distribuzione, perché il problema, quando si parla anche di fumetto underground o di letteratura, anche, cioè tutto quello che è underground, non è underground perché vuole essere underground, sino perché è un problema di distribuzione, no? Cioè, generalmente le grandi case editrici, cioè questi elefanti, no? Cioè, non lasciano che le piccole pubblicazioni possano arrivare alle librerie. Credo che è da mettere i coglioni in gioco. Scusate la volgarità, no? Però. Vabbè. Altre domande, per favore.
Faccio una domanda. La Repubblica, che odia i fumetti e pubblica raramente, mi ha chiesto recentemente, io ho chiesto alla Repubblica, ma perché non li pubblicate? Loro dicono, non sappiamo, e dico, ma perché? Non fate una scelta, pubblicate fumetti di spessore, non fumetti di uno spessore, dicono, non capiamo quale sia la differenza tra fumetto di spessore e fumetto di uno spessore. Tu faresti una distinzione di questo tipo?
No, no, cioè io l'unica distinzione che faccio è, cioè, quella di se Topolino ti dà emozioni, cioè, ha un spessore. Cioè, sì, non so, Maria Collino, Miguel Angel Martín o, non so, Philip Glegner, cioè, ti dà un'emozione, ha un spessore. L'espressore lo dà il lettore, cioè, non deve essere, cioè, nessuno lì a dirti che cosa è questo, cioè, alta letteratura, questo è bassa. Non so se ho risposto alla tua domanda. È arrivato Marco. Marco, vorrei che tu parlassi di Schizzo, un altro fumetto che stiamo presentando. Ok. Se avete domande, per favore. Oie. Aia.
Ciao. Presentalo te, che cos'è questa cosa. Poi vado.
Sì, no, l'ho presentato già. Sì.
Ma non lo so. schizzo di Ivan Brunetti. No, io siccome me lo sono divorato questo fumetto qua, perché è particolare. Lui, Ivan Brunetti, è un americano, un italo-americano che vive a Chicago. Non so, mi è piaciuto soprattutto perché lui ha fatto una grossa ricerca sul linguaggio, proprio il linguaggio misto della strada con un linguaggio interiore suo. Vabbè, qui è tradotto in italiano e questo qui in parte va perso. Anche io non so bene l'inglese, tra l'altro, però un mio amico che lo sa molto bene mi ha recitato delle parti ed era un numero sentirlo parlare lui quando leggeva in inglese queste pagine. In particolare volevo, adesso, dopo entriamo un po' nel particolare di lui, leggervi una pagina che è abbastanza emblematica, che è, guardate, questa pagina qua è.
Non so se si vede. Tipo la Escher.
Sì, tipo la Escher, perché lui entra sempre, è un fumetto in qualche modo intimista, nel senso che entra dentro le sue psicosi più recondite, più dentro, no? E quasi si squascia. Lui, dovete calcolare che vive in America, però è un italo-americano brutto, ciccione, proprio contrario allo stato dell'americano tipico, no? Bello, aitante, è l'antieroe per eccellenza in realtà, Ivan Brunetti, però è una persona anche molto sensibile, allora in qualche modo ci fa penetrare dentro questo mondo suo interiore che è un po' anche un minimo di pensiero del dissenso dentro gli Stati Uniti d'America, il che è una cosa rarissima in questo momento, da pensiero debole in tutto il mondo dove gli Stati Uniti crediamo che noi tutti crediamo che gli Stati Uniti comunque debbano esportare un modello di civiltà, no? In realtà Ivan Brunetti questo modello di civiltà in qualche modo intimista, molto represso, ce lo tira fuori. Ecco perché Ivan Brunetti a me mi ha appassionato. E poi lo tira fuori in maniera assolutamente pop, come proprio la storia della Topolino Edizione, insomma, tirare fuori anche delle cose così spesse attraverso una forma che può sembrare così pop, come il fumetto.
Anche con la semplicità del fumetto. No?
Con la semplicità del fumetto. In parte rispondevo alla domanda che ho capito solo a metà, che dicevi te. Vabbè, me la voglio leggere perché è bellissimo sto pezzo. Però non vedo bene, cazzo. Vabbè. Andiamo un po' se riesco. Cioè, allora. No. Perché mai dovrei permettere perché mai dovrei permettere che chi che sia mi influenzi in qualche modo? Cioè lui tra l'altro lui fa un lavoro tipo normale.
Normalissimo.
Infatti se lo vedete lui si disegna se stesso e lui, proprio altamente autobiografico proprio, giacca, cravatta, con le giacchette tweet tipo anni 60, cioè proprio un regolarone tremendo. Quindi si tira fuori poi tutte le storie anche soprattutto legate anche al suo rapporto con le donne, il rapporto assolutamente malato e poi il rapporto con sua madre, con l'infanzia, tutto quanto, no? Politica, religione, tutto.
Odio avere qualcosa in comune con altra gente. Dite un po', avete mai notato che ci sono fondamentalmente tre tipi di persone al mondo? Gli idioti, gli stronzi e me. Ho un'intelligenza per essere uno stronzo, ma il mio codice morale non me lo permetterebbe, per cui forse sono un idiota. Il mio problema è che penso troppo, il cervello porta solo dolore, a meno che non siate malvagi. Già, l'unico modo per essere felici in questo universo è essere malvagi o stupidi. Io sono condannato perché non sono abbastanza pessimista. Se non avessi alcuna speranza, il mio spirito sarebbe infrangibile. Vorrei spegnere il cervello. La logica è un abisso mortale. Intanto si avvia verso il buco nero di Escher che va dentro e alla fine l'ultima parola prima di entrare in una porta che dà sul nulla è: dovrei darmi all'alcolismo.
Questo un po' rappresenta un po' le cose che stiamo pubblicando, no? Ora abbiamo cambiato lo slogan, già non è più qualcuno deve pur fare il lavoro sporco, sino diciamo Topolino Edizioni autenticamente decadente. Credo che rappresentiamo, cioè, un po' dei neurosi. Che mondo bello, cioè, che mondo brutto sarebbe senza Nutella, cioè, questo penso che lo sanno tutti. Che mondo brutto, cioè, forse pochi di tanto mangiare Nutella non sanno che c'è, no? Noi non vogliamo essere missionari, niente, no? Cioè, forse più mercenari che missionari, però ci sono tante voci al mondo e approfittiamo di questa libertà di esprimere le cose di tanti autori che sono dispersi sia in Italia, cioè, che per il mondo. Niente, ora darei la parola a Maria, però non so se quieres decir algo.
De momento.
Preferirei che chi abbia visto la mostra sua, io non so, qualche domanda da farle, penso che sarà. Sì, sì. Nessuno ha qualche domanda dopo aver visto questo, cioè queste edizioni pazzeschi, così piccoli, cioè questa inquadratura, questo modo di raccontare, cioè, la tecnica.
La técnica que utilizo para hacer esos dibujos,
sí.
Pues es un poco la técnica que utiliza Thomas Ott, que es el scratch board.
Más fuerte.
es una técnica muy conocida en el medio anglosajón que se llama scratch board. Es una cartulina rígida con una pátina de escayola.
Leíte para la traductrice, en francés.
Ah, en francés. C'est une technique qui s'appelle le crattage.
Et une technique qui s'appelle crattage.
C'est comme un carton avec une couche de gesso.
Di gesso. È una, si tratta di un cartone con uno strato di gesso sopra.
Avec une couche d'encre noire.
Inchiostro nero. Al di sopra ancora.
E après on gratte avec un cutter.
E si gratta praticamente con una lama.
Mm-hmm. E on sort le blanche avec le cutter.
E praticamente si evidenziano le parti bianche con una specie di pennino praticamente.
E voilà, c'est tout le mystère de la technique.
E questo è tutto il mistero della tecnica.
Bon. Voilà, c'est ça.
Devo sapere, tanto dirle che è molto bravo, e sapere che
Alors la question c'est que, bon, avant tout ces compliments, car tu es très bien pour elle, et deuxièmement, quel type de bande dessinée tu publies?
J'aime beaucoup la bande dessinée un peu expressionniste, la critique sociale, j'aime beaucoup Robert Crumb, Will Eisner, Will Pratt, comment se llama? Peter Bagge, toutes les underground.
Allora, dice che le piace molto le piacciono molto i fumetti espressionisti e in particolar modo quelli che trattano di critica sociale, tra cui tutti citati. Vi riduco la traduzione.
Io volevo sapere se ha fatto studi artistici particolari, qualche scuola in particolare, se è un autodidatta, e poi se conosce dei fumetti italiani e se gli piacciono.
Volevo sapere che se tu hai fatto delle scuole particolari, des études techniques pour le dessin, ou bien si tu apprends tout seul. Et deuxièmement, si tu connais des bandes dessinées italiennes, si tu les apprécies, qu'est-ce que tu en penses?
Bon, j'ai fait en Espagne, à Madrid, j'ai fait des études de beaux-arts, mais ça n'a pas servi à...
Des études de
beaux-arts. Beaux-arts.
C'est bon.
Fine arts.
Ah, sì.
Je connais très peu la bande dessinée italienne, je connais que Hugo Pratt, Brecht, très peu.
Sei argentin.
C'est vrai.
Allora, dice che ha fatto in Spagna degli studi di belle arti, ma che se ritiene che non le siano serviti a molto, e degli italiani conosce molto poco, principalmente Hugo Pratt e Brecht, che non è italiano.
On est là de racines italiennes.
Ah oui, d'accord. Comme partie des Argentins.
Ouais, c'est vrai.
Sauf lui.
Nelle tue storie io trovo troppo cinismo verso la realtà. Prima di tutto devo dire che sa raccontare benissimo, che in una pagina si sa raccontare una situazione con molto humor e cinismo.
Tout ce qui est nécessaire avec beaucoup d'humour et du cynisme. Mm-hmm. Et poi?
Poi dico, cioè, questo è un modo tuo di vedere la realtà o un modo di saper raccontare a fumetti e, cioè, questo che tu vedi? Non so se.
C'est très cynique, donc je voulais savoir si c'est une façon de voir la réalité pour toi, ou bien si c'est seulement une façon de créer des bandes dessinées.
Essentiellement, dico, c'è si vuole fare una critica sociale con i fumetti.
Est-ce que tu peux faire de la critique sociale à travers la bande dessinée, ou bien c'est vraiment une façon de voir le moral de ta part?
En fait, c'est une façon de, comme en face de la réalité, parfois je me sens un peu impuissant. C'est une façon de me venger de ma insignifiante en face de problèmes du monde. C'est une façon de parler des choses qui me font mal pour me soulager un peu, pour me défouler.
Dice che è il suo modo di disegnare e di appunto di creare dei fumetti è legato al fatto che lei molte volte di fronte al mondo si sente, cioè di fronte ai problemi del mondo si sente insignificante, e questo suo sentimento la spinge a creare dei disegni in maniera tale da sollevarsi un po', cioè diciamo che è un modo per gettare su carta quelle che sono le sue sentimenti, le sue angosce probabilmente.
Sì, ma invece di vedere io angosce ci vedo un riscatto, no? Una cosa molto forte, cioè diciamo di critica spietata. Noto che la sua risposta è più d'esorcismo contro quella realtà, però con quello che ha detto, no? Cioè, contro quella realtà, però più che altro la vedo che agisce contro quello che in realtà non la vedo insignificante attraverso il lavoro che fa.
Tu vois pas insignificante attraverso ton boulot che tu crei, donc il trouve que bon, c'est une attitude très très critique et très forte vis-à-vis du monde externe, mm-hmm. ta façon de produire des bandes dessinées.
Mm-hmm. Normalement, quand on est d'une nature un peu timide, d'une nature un peu intérieure, si on n'est pas capable de s'exprimer d'une autre façon que sur le papier, on vraiment jette toutes les choses qu'on a dedans, toute la rage, toute la passion. On se défoule en fait avec l'encre, avec les choses qu'on sait faire.
Dice che quando si ha una natura probabilmente come la sua, abbastanza timida, abbastanza riservata e soprattutto molto rivolta all'interno, interiorizzata, il modo migliore per esprimere la propria rabbia, la propria passione, i propri sentimenti è quello di riversarli su carta, quindi di utilizzare principalmente gli strumenti espressivi dei quali che lei è in grado di utilizzare, cioè l'inchiostro, la carta e il disegno.
Volevo sapere, bene, innanzitutto potrebbe parlare anche in spagnolo, forse qualcosa riusciremo a capire.
Donc le fait de qu'il pourrait parler en espagnol, probablement il pourrait comprendre.
Ah, vale, poi, vabbè, come maschietto, volevo chiederti qualche cosa sulla serie di disegni sul membro maschile, che tipo di che cosa, cioè, come mai, cosa provi quando li disegni, cosa pensi.
Ti hai bisogno di traduzione per ça?
Mi sembra una cosa abbastanza. Anche perché sono molto belli, è bello quello che salta, per esempio. Però non capisco quello suonare.
Ti confi?
Quiero saber qué es lo que me ha inspirado para hacer esa serie de dibujos.
Cosa pensi mentre li fai?
Es una especie de deseo de venganza, una especie de revanchismo que labrado durante años. Después de una especie de pequeña venganza, ¿no? Porque encuentro que falta un poco la opinión femenina al respecto de la esa exaltación del miembro masculino, ¿no? Tenía ganas y me he desahogado un poco haciendo esa serie, pero ya se ha acabado.
L'ultima frase, cioè, lei aveva voglia, cioè, di farlo, cioè, e si è preso questa vendetta, no, contro il membro maschile, perché dentro il membro maschile c'è un'esaltazione, e allora, cioè, lei si è preso questa rivincita. È la parola, questa rivincita, però essenzialmente perché aveva voglia di farlo.
Ma la traduzione non rende,
scusate. Secondo me è meglio se lei fa la traduzione lui, perché comunque io il francese completamente, lo spagnolo completamente non lo capisco. E poi volevo farti un'altra domanda, che era, lui si è agganciato bene rispetto alla mia storia, sembrava che avesse un balzo. Cosa pensi della bisessualità a livello terapeutico o sociale?
Che eres un gurú, già.
Sì, sì. La bisexualidad.
A nivel terapéutico
y social.
Hombre, ¿dónde está? ¿Por qué se esconde?
Yo no soy un hombre, soy una... No, io la intendevo proprio la domanda come terapia sociale, perché io ho una teoria mia rispetto, e penso che tu...
Qual è tua teoria al rispetto della bisexualità? Qual è tua teoria?
No, io penso che sia una soluzione, in quanto il problema sessuale è un problema molto forte, in tutti gli ambiti e per tutti i sessi, che per ora sembrano due. Per cui penso che la bisessualità possa far comprendere sia ai maschietti che alle femminucce determinate cose su se stesse, prima di tutto, e sugli altri. Una buona centratura su se stessi, anche da un punto di vista personale, può avvenire anche tramite, per esempio, un rapporto omosessuale. Questa è la teoria mia. In questo momento storico, come in tanti altri momenti storici, il problema della sessualità, prescindendo la punta che può essere devianza dell'omosessualità, penso che sia sempre esistita, senza dare facitazioni che poi sarebbero anche superflue. Per cui ti chiedo se tu, che ho visto alcuni poi di disegni, non li ho visti tutti, ne ho visti alcuni dove appunto c'era questo membro maschile molto visibile, oppure molto giocato in ambiti di contesti di significanza, non lo so, potesse, tu magari hai avuto un pensiero mai rispetto a questa cosa, non per viverla tu, dico,
cioè, tipo, sei lesbico o no?
No, rispetto a una terapia sociale.
La bisexualità come terapia sociale.
Pero un poco desarrolla lo que ha dicho, porque no he entendido muy bien lo que ha dicho más ampliamente.
Sí, bueno,
Bueno, a través de la sexualidad siempre ha habido problemas, que la gente no apoya mucho, tiene problemas. Entonces, si la homosexualidad puede ser una salida a resolver estas neurosis que hay, ¿no? Actualmente.
Hombre, yo creo que la mayor parte de nosotros, aunque no lo reconozcamos, somos bisexuales. Y la bisexualidad, de cierta manera, te da acceso al 100%. Te abre, te da acceso.
Sí, crees que la mayor parte de las personas siamo tutti bisexuales. E la bisexualità ci può crearte anche altri orizzonti.
Te da acceso al 100% de la humanidad. No tienes que limitarte al 50% que corresponde a tu propio sexo.
Sí, que puede darte al 100% de la humanidad y no debe limitarte al 50% del tu sexo.
Y eso probablemente resolvería muchas de las represiones que todos nosotros tenemos de cierta forma.
Quello risolverebbe la maggior parte delle repressioni che abbiamo tutti noi, la maggior parte di quelle che abbiamo tutti in uno o un altro modo.
E basta?
Sì.
Sì, sì. Allora, volevo sapere, il discorso sociale di cui ci hai parlato prima,
sì,
è attraverso la raffigurazione di queste forme grottesche, quasi mostruose, io lo commento non l'ho detto, mi sono entrato molto adesso, oppure attraverso il lavoro impegnativo, quello mi sembra di capire la tecnica molto laborioso del suo, insomma, che attraverso la raffigurazione è il lavoro che lei fa per la luce di quello scopo.
Aspetta, puoi ripetere? No, c'è più piano, per le traduzioni più chiaro.
Di riscatto sociale prima, no? Sì. Che lei fa queste cose per avere per uscire poi dalla sua condizione e rivalutarsi nei confronti del mondo, diciamo, giusto? E questo viene fatto attraverso la raffigurazione che vedo nelle tavole di queste figure grottesche.
Oppure attraverso il disegno.
O attraverso il lavoro che lei fa.
Attraverso il lavoro personale? Cioè attraverso il disegno o attraverso il lavoro personale?
No, attraverso la lavorazione del disegno.
No, cioè la domanda è se si fa, cioè, queste cose, il riscatto sociale, sì, lo fa attraverso il lavoro attraverso grafico estetico oppure il suo lavoro umano.
Perché la questione è se ton travail, se il ton effort riscatta il mondo, se è bien l'effort e dall'élaboration physique, donc grafica du dessin, piuttosto che dall'élaboration mentale. Si c'est vraiment si traduit ton désir de poser vivre à face du monde, la réalité, à travers l'élaboration, en effet, à travers le dessin, le travail, sur la forme, plutôt que à travers la.
Hay un poco de las dos cosas, pero es verdad que es muchísimo más directa yo prefiero la forma porque es mucho más espontánea, traduce directamente lo que sale de las vísceras.
Lei preferisce, scusa, perché se mi perdo, cioè lei preferisce. Cioè, quello attraverso il disegno, no? Attraverso la forma, perché traduce in modo più spontaneo quello che parte dalle sue viscere. Allora ha un po' di tutte e due.
Y en cuanto al contenido y la palabra, pues yo reconozco que todavía me queda mucho por aprender, que me falta elaborar la, digamos, la expresión escrita. Pero ahí hay un intento, ¿no? Pero es muchísimo más directo el dibujo, la forma. Sale directamente de la mano traduce directamente lo que sale del hígado y del corazón.
Questo si è capito, penso, no? capito? Cioè. No, cioè, si traduco, rovino. Cioè, no, lei dice, va bene, traduco. Cioè, che c'è un po' di tutte queste due cose, no? Però alla fine c'è la sua lavorazione, le manca un po', c'è questo che è l'elaborazione letteraria, l'elaborazione con la parola, l'elaborazione con i contenuti. Lei preferisce questo a livello grafico perché è quello che le viene dal fegato, anche dal cuore. Se avete altre domande, se no chiudiamo e continuiamo.
Sapere una cosa degli elettrodomestici. Innanzitutto sei un trick
allora, elettroménager, c'est un trick personnel a toi? Tu sais, les électroménagers, donc si, si. Pas machine à laver, plutôt, je sais pas, j'ai pas encore vu les dessins, mais donc c'est un trick, ça, c'est un trick à toi.
Historia de la famille esa que quería, que el padre quería que... Ah. A ella le gusta la poesía, que está toda la familia reunida, que son todos en un microondas. Él quiere saber si eso fue un trip tuyo, representar a la gente.
Era lei, la bambina.
Alors c'était toi l'enfant qui est en train de ressortir de la table? Non. Dans ton histoire, il y a une petite fille qui ressort. Donc je voulais savoir si c'était toi, la fille. C'est-à-dire que c'était une représentation à toi plutôt que un personnage complètement raté.
Hombre, siempre hay algo de autobiográfico en las cosas que dibujas. Y en cuanto a tomar como metáforas los instrumentos domésticos, pues me parece bastante... Es como fabular de una forma contemporánea, tomar los objetos domésticos como las antiguas fábulas de La Fontaine o de Esopo. Yo utilizo los instrumentos domésticos como representaciones de determinados vicios y sociales, ¿no?
Sí, siempre c'è qualcosa autobiográfico en quello que fa, ¿no? Pero questo de elettrodomestici è come nelle favole, cioè lei fa una specie di favola moderna, prendendo come esempio quelle della Fontaine o di Esopo, no? Riprendere questo linguaggio dove rappresentare metaforicamente anche le persone.
Io volevo sapere se col fumetto riesci a guadagnare da vivere o se devi anche andare a lavorare.
Alors, la question, est-ce que tu arrives à gagner ta vie avec les bandes dessinées ou bien est-ce que tu vas également travailler?
Si comprate il fumetto suo qua...
Cioè vuol dire che praticamente se fa solo fumetti non lavora praticamente, secondo te?
Come fa a vivere? Era provocatorio perché...
Cioè, dice che si vive del comic, si vive del comic o si hace otros trabajos para vivir?
Pues nunca he vivido del comic y siempre he tenido que hacer toda clase de trabajos al margen. Pero es el cómic lo que me da satisfacción, donde realmente me vuelco y cuento las cosas que realmente me interesan. Pero de los trabajos espúreos y mercenarios que hago al lado, pues encuentro la inspiración y los personajes que luego van a aparecer en los cómics.
Lei non ha mai vissuto del fumetto. Lei deve fare sempre altri lavori, sempre al margine, cioè lavori sporchi, però facendo i suoi lavori, cioè quei lavori, trova questi personaggi squallidi che poi finiranno nei suoi fumetti, no? E il suo fumetto è la sua vera passione, cioè il fumetto è la vera passione, non lo considero un lavoro. Sicuro, non ci sono più domande? No, così continua la serata. Cioè, non so, lei ora la faccio lavorare, si metterà dietro il tavolo a firmare le copie che dovete. Mauro.
Cosa pensa della pornografia?
Sì. Pues no me gusta. No me gusta la pornografía heterosexual, pero no sé por qué. A veces me apetece hacer historias pornográficas, pero sobre homosexuales. No sé por qué. No puedo explicarlo.
No le piace. Non le piace le storie pornografiche eterosessuali, però non capisce perché, non sa bene perché le piace fare alle volte storie pornografiche su omosessuali, ma non sa bene il perché. Se qualcuno vuole indagare sulle sue pseudo tendenze. Cioè. No, se no dare per concluso l'incontro, così può continuare la serata.
Ah. Amen.
Sì. Tutto sono felice che hai pubblicato delle mie
fotografie. Sì, la prima volta che fa.
Ah, e poi dove l'hai conosciuta? Questo
che mi domandi rientra nel lavoro della Topoli in edizioni, no? È un ricercatore nati. Cioè pubblico ciò che mi piace, quello che mi piace mi dà, non so se sono una persona sensibile, penso di no, però se mi piace quello mi dà un'emozione, credo che cioè, sia a livello estetico che di contenuto, credo che deve essere pubblicato. Quello che mi piace penso che può piacere a altri. Noi non vogliamo fare missionari, dire questo bello, questo brutto, no. Cioè il lettore ha sempre la parola, no? Qua. L'ho conosciuto, cioè, ci siamo conosciuti una notte a Barcellona dove lei era troppo ubriaca e anche io. E ce lo siamo raccontati oggi, cioè, non ci ricordavamo.
Questa notte in Barcellona che non si è presentato. Che se no mi ha preguntato dove ti avete conosciuto, no?
Penso che va bene. No, cioè io conosco molto bene quello che è il fumetto spagnolo, no? C'è Dalí Martín, Álvarez Rabo, poi abbiamo altri autori da pubblicare, no? Poi non so, cioè, conoscere personalmente solo una sera che come ti ho detto, no? Era così. Cioè, però mi è piaciuto essenzialmente il suo lavoro. Bene, diamo per conclusa l'incontro. Non ci sono altre domande, siamo sicuri? No? Al limite, non so, poi le. Cioè. No, prima comprate il libro, ve lo fate firmare e poi le fate le domande. Ok, grazie a tutti. Ciao.